Buonasera al pubblico dell'Auditorium Demetrio Stratos, benvenuti e benvenute, buonasera a chi ci ascolta da casa sul 107.6 di Radio Popolare, che come sapete è in campagna abbonamenti. Nelle campagne abbonamenti di Radio Popolare da sempre è presente l'appuntamento dell'abbonaggio partigiano. Ringrazio anche con l'occasione Guido Fogaci dell'ufficio pubblicitario, che è sempre anima e spinta di questa iniziativa, che solitamente consiste in una gita sui luoghi della Resistenza. Siamo stati ad Ongo, siamo stati a Casa Cervi, siamo stati al campo di Fossoli, probabilmente qualcuno di voi ha anche partecipato a queste iniziative. Beh, insomma, quest'anno con quel po' di governo che ci abbiamo ci mancava che saltassimo l'appuntamento dell'abbonaggio partigiano.
E invece di andare noi sui luoghi della Resistenza, questa volta abbiamo deciso di portare la Resistenza in casa nostra, qui in Auditorium. Giovanni Marzona, direi un applauso subito per lui. Giovanni, come chi è qui può leggere dietro le sue spalle, ma lo diciamo a chi ci sta ascoltando ovviamente da casa, è stato partigiano, nome di battaglia Alfa, ha raccontato anche la sua vita in un libro, Il partigiano Alfa racconta, appunto, partigiano in Carnia alla fine insieme alla Brigata Osoppo. Oggi lo mettiamo a confronto in una linea di continuità, diciamo così, tra la conservazione della memoria e l'attualizzazione di quello dei valori della Costituzione, della Resistenza, dell'antifascismo, con due giovani interlocutori, uno interlocutrice l'altra.
Allora, Dario Del Prete e Chiara Martinelli del collettivo del Liceo Classico Manzoni, un collettivo molto attivo, sempre molto sul pezzo per quello che riguarda la situazione politica. Si sono preparati una serie di domande, insomma, con un po' di enfasi lasciateci dire che l'idea è proprio quella, un po' di passare il testimone, no, dell'antifascismo. Allora, ragazzi, a voi la parola e buon ascolto.
E Lorenza, prima di passare il testimone, anzi il microfono in questo caso ai ragazzi, ricordiamo sia chi è qui, sia chi è a casa, però siamo in campagna abbonamenti ovviamente, quindi ci sarà Guido Fogaci, poi altri colleghi a gestire il banchetto con i famigerati moduli SEPA, se vi volete abbonare. E invece per chi ci sta seguendo da casa è facile, radiopopolare.it, perché abbiamo tanto bisogno di antifascismo, di memoria, ma anche del vostro sostegno economico per mantenere indipendenza e libertà. A voi ragazzi.
Intanto buonasera. Io volevo partire un po' chiedendoti dove sei nato, insomma, quali sono stati, dove sei cresciuto e un po' come fosse, com'era la tua famiglia, com'era il clima prima della partenza.
Ma io provengo da una famiglia di antifascisti, forse io sono nato antifascista e spero di morire antifascista. Io sono una persona anziana, vecchia, e mi ricordo quando ero bambino tutte le angherie che facevano i fascisti alle famiglie di non fascisti, anche se non erano antifascisti, perché non sapevano, probabilmente negli anni 40, negli anni 30 non sapevano neanche cosa voleva dire contro. Mi ricordo per esempio nel 1938, quando sono venuti i fascisti a prendere l'oro alla patria, a casa mia, mia mamma non voleva dargli la fede d'oro per mandare poi suo figlio con quella fede lì, armarlo e mandarlo a fare la guerra. Ecco, io da queste piccole cose, da queste angherie che subivo quando andavo a scuola, facevo le elementari, questa è la prima cosa che mi hanno detto, che mi sono detto, ma perché devono togliergli una cosa a mia mamma? E non capivo che mia mamma invece ragionava più di me, che sapeva che con quell'oro avrebbero comperato un fucile per mandare in guerra suo figlio, che era del 1920, che ha fatto la guerra di Grecia e poteva essere morto là. E allora ho cominciato a pensare a queste cose qua, no? Ho cominciato a pensare perché la maestra, per esempio, a scuola interrogava sempre i figli degli antifascisti, che se interrogava i figli dei fascisti e non sapevano la lezione, per punire la maestra diceva che era una fascista. Siccome dava un brutto voto ai figli dei fascisti, diceva che lei era una fascista e la licenziavano. Da queste cose siamo arrivati che quando si faceva anche una piccola cosa, per esempio si faceva il sabato fascista, no? Sabato fascista vuol dire fare una festa e tutti i bambini il sabato si trovava fuori della scuola, ti insegnavano a marciare, ti facevano stare sulla tenti, avanti e indietro. E i figli dei fascisti avevano un piccolo fuciletto e i figli degli antifascisti facevano marciare col bastone. E anche lì ho capito che col bastone la guerra non si faceva, che loro avevano il fucile e io avevo un bastone, che contro di loro avrei fatto fatica. E man mano che diventavo grande, 11-12 anni, ho cominciato a protestare per queste cose. E allora dico, sono di famiglia antifascista. Mio papà è stato uno di quelli che è stato obbligato a iscriversi al fascismo per poter lavorare e faceva il muratore. E mia mamma, come ti ho detto, quasi quasi si faceva tagliare il dito pur di non dare loro la patria. E così io sono cresciuto con questa, con queste cose che non mi piacevano. E quando sono diventato un pochettino più grande, che ho cominciato a capire, ho sempre cercato di lottare contro i prepotenti.
Grazie mille. E, quindi non un contesto di indifferenti, di indifferenza. Dunque, scoppia la guerra. Che clima c'era in casa? Ti ricordi, cosa ti ricordi della vostra reazione?
Sai, dopo la guerra bisogna arrivarci. Allora, il periodo della resistenza, che a me qualche volta non piace raccontarlo, ma è quello che ci ha portato poi alla liberazione d'Italia, alla libertà. Se oggi siamo liberi, dobbiamo darlo ai partigiani. I partigiani non è che sono nati e vado a fare il partigiano. Bisogna ricordare che i partigiani sono nati per dire basta alla guerra. C'è la gente che aveva fatto la guerra di Russia, di Albania, dei Balcani, e che erano grandi, era gente che aveva sui 30 anni già, che era stanca di fare la guerra. E per dire basta alla guerra sono andati a fare i partigiani, sono andati a combattere quelli che volevano mandarti a fare la guerra senza sapere perché andavano a morire in guerra. Non c'era niente da conquistare. Quando i nostri alpini sono andati a morire in Russia, che cosa dovevano conquistare? Cosa dovevano conquistare in Russia? Andavano a morire per il fascismo. Andavano a morire perché quelli volevano, erano dei prepotenti. Tutti i totalitarismi sono tutti prepotenti, perché vogliono vivere di prepotenza. E allora, quando si è ragazzini, che si sta un po' attenti, che non capisci perché uno mangia una mela e butta via le bucce e tu stai attento che giri giri la testa per raccogliere le sue bucce e mangiarle. Cioè, questa è la differenza che passa fra... tu sei obbligato, tu non mangi la frutta e sei obbligato così perché vuoi sapere, ma almeno il sapore che ha, mangiare quello che buttano via gli altri. E che queste sono le cose brutte che abbiamo passato durante la guerra, durante andare in guerra e senza sapere perché andavano in guerra è una brutta cosa. Tutti quelli che sono andati a fare la guerra in Africa andavano con i lanciafiamme contro quelli che si difendevano con la fionda. Non sarà mica una guerra, no? È uguale una guerra? No. E noi, i nostri soldati, non andavano volentieri ad ammazzare la gente coi gas. E questa, per questo che è nata anche la resistenza. La resistenza è nata per dire basta alle guerre, basta morire. Sono andati in montagna, sì, a mettere in pericolo la loro vita per salvare la vita degli altri. Basta guerre, basta soprusi, basta prepotenze. E mi ricordo, eravamo in montagna, eravamo un piccolo gruppo di 13-14 persone. Ma sapete cosa vuol dire stare assieme a un gruppo di 13-14 persone una settimana o 15 giorni, un mese? Comincia a non aver roba da mangiare, cominci a vedere che devi stringere i fili di ferro nella pancia tutti i giorni, e i pidocchi che ti mangiano, tutte queste cose qui. E qualcuno ti dice: perché l'hai fatto? Potevi andare a casa tua, eri un poco più che un bambino. Ma insomma, e pensi sempre che tu vuoi conquistare la libertà. Se è una cosa che a noi manca, quando ci mancherà, speriamo che non ci manchi mai, è la libertà. E noi in montagna abbiamo conquistato la libertà con questi grandi sacrifici. E mi ricordo che ero dietro a morire, e hanno attraversato il tagliamento, i miei compagni mi hanno portato nella stalla dove c'erano le mucche e mi hanno riscaldato, mia mamma all'indomani quasi crepava, poverino, perché ero pelle e ossa. Questa è stata, diciamo, la resistenza. La resistenza è nata senza il Comitato di Liberazione Nazionale, diciamo, la cultura della resistenza. È nata dopo che i partigiani, i ribelli erano uniti in montagna senza nessun comando e hanno cominciato a resistere e a dire basta la guerra. Questa è stata la guerra senza mangiare. Pensa che i partigiani hanno fatto dei sacrifici che oggi sono impossibili da dire. Perché allora noi avevamo in carnia l'invasione cosacca, i tedeschi avevano portato in carnia i cosacchi e comandavano loro i cosacchi. E in carnia c'era l'Adriatic Küstenland, era una come se fosse una regione tedesca. C'era stata l'annessione della carnia alla Germania. E allora dovevamo seguire, anche se non li sapevamo, dovevamo seguire le leggi tedesche. Le leggi tedesche erano più severe di quelle italiane, e che loro mettevano al muro con facilità. E molti, io sono stato sull'orlo di essere fucilato due volte, una volta sono stato ferito, però dalle montagne sono sceso il 25 aprile. Tu mi chiedi cos'è successo dopo. E dopo il 25 aprile tutti volevano cancellare la resistenza. I partigiani volevano che le loro lotte fossero servite a qualche cosa. E volevano continuare le loro battaglie, volevano le riforme delle montagne, le riforme che sono andate a finire in Costituzione e dopo non venivano applicate. Io nel posto di lavoro dove sono andato hanno tentato di licenziarmi due volte perché avevo fatto il partigiano. E meno male che ero un ragazzo sveglio, mi accorgevo prima che mi licenziassero. Ma è possibile, perché avevo fatto il partigiano e io ero una persona non raccomandabile. Ma questo è successo nel 1953, cioè erano già passati un po' di anni dalla fine della guerra, e a difendere i partigiani. Ho dovuto continuare io a lottare, andare dentro nei sindacati, e mi prendevano quasi per il culo, mi mettevano la resistenza di quelle lì elettriche per denigrare la resistenza. E io dovevo continuare a difendere quelli che stavano peggio di me. Mi ricordo che una volta stavano licenziando un ragazzo di colore solo perché l'avevano beccato che si drogava. Non vendeva la droga, si drogava. Vabbè, io mi ho messo in piedi uno sciopero, ho difeso questo ragazzo, aiutati tutti assieme. Alla fine del mese si faceva una colletta e l'abbiamo mandato a curarsi, e poi alla fine ha studiato, è diventato un bravo ragazzo, e via andare. Ma se no, quel ragazzo lì è una stronzata, diciamo, però non è la stronzata. Aver salvato anche un ragazzino, no, che poteva andare a finire sulla strada. Allora, questa è la vita che ho fatto io da partigiano, da dopo il partigiano. È la vita che faccio ancora oggi. Io non mollo. Io sono vecchio, però mi hanno detto: vieni a portare la tua testimonianza, vieni a dire qualche cosa. E sono venuto. Io ho quasi 95 anni. E qualche volta non sto neanche bene, ma però...
Perché Giovanni, stavi raccontando, spostandoti in avanti nel tempo, ovviamente partigiano sempre, l'hai detto all'inizio, partigiano sempre, anche l'ingratitudine forse che c'è stata nei confronti di chi, come dicevi giustamente, ha liberato l'Italia da quel regime. Ripassiamo ai ragazzi, vediamo se vanno in avanti o ritornano indietro, perché gli interessa molto quell'aspetto di quegli anni.
Diciamo che la mia prossima domanda riguarda appunto quello che hai detto, che appunto era un po' un modo anche per fermare la guerra, per smettere, perché nessuno voleva più appunto andare in guerra. Ma proprio per questo, come ti sentivi all'idea di appunto in realtà in qualche modo imbracciare le armi, o in qualche modo appunto combattere questa cosa, quindi la guerra, quello che appunto qui vi contrapponevate, sebbene appunto nel nome dell'antifascismo, e appunto com'è stata per te questa cosa, come l'hai vissuta, la possibilità di andare in guerra contro la guerra in qualche modo?
Come ti dicevo prima, sono state le cose una messa dietro l'altra. Se tutti i giorni andavi a scuola, c'era la maestra che ti trattava male, andavi nell'osteria e tu non avevi mai un soldo per poter pagare un bianchino all'amico, andavi a messa la domenica, andavi con i pantaloni rotti e facevi queste cose qua, ti sentivi degradato rispetto agli altri. Ti ricordi che sono stato bambino anch'io, e pertanto non è che cresci, prendi il fucile e vai, no? A me, la prima volta che sono stato armato, mi hanno dato quando ho fatto il giuramento di diventare partigiano, quando invece di chiamarmi Giovanni mi ha chiamato Alfa, e mi ha fatto capire che cosa rischiavo. Il comandante partigiano ha cominciato a dirmi: guarda che se ti beccano i fascisti ti mettono i pezzettini di carta in mezzo alle dita dei piedi, gli danno fuoco, ti bruciano con le sigarette alla pelle fin quando tu parli, ti danno delle botte sulla testa, ti fanno tutte le cose fin quando tu parli. E allora E poi, dice, anche se non parli o se parli, loro ti ammazzano lo stesso. E questo comandante partigiano mi ha dato una piccola pistola che non so se funzionava perché non gli ho mai provato a sparare. Questa pistola mi sarebbe servita se mi prendevano i tedeschi. La convinzione era che se mi prendevano i tedeschi o i fascisti mi avrebbero torturato, angherato, fatto... E poi mi avrebbero ammazzato. Allora con quella piccola pistola lì mi sarei ammazzato prima che mi ammazzassero, prima di subire tutte le torture che mi avrebbero fatto. E di questo, di questa cosa c'era un altro mio, un'altra staffetta partigiana che era di un'altra valle, di un altro battaglione, un'altra cosa, e ci si trovava per esempio tutte i martedì mattina a una certa ora ci si trovava in quel posto, e se non andavi vuol dire che ti era successo qualche cosa. Allora ci andavo e questo ragazzo non c'era. Allora mi sono nascosto, ho aspettato, sono andato al paese, ho detto cosa è successo. E se aveva nome di battaglia Mammolo, che parte già. Mi ricordo, insomma, mi ricordo che al paese mi hanno detto guarda che l'hanno preso e non ha parlato, e l'hanno attaccato dietro un cavallo con le gambe così, fin quando è morto. E allora ho detto, mi ha dato ancora più coraggio, che se mi avessero preso mi sarei sparato. Ecco, questa è stata la prima volta. Io non mai avuto fucili, però se capitava che ero in battaglia, no? E c'erano, non so, i tedeschi di là o i fascisti di là che facevano un rastrellamento e cascava per terra un compagno, io prendevo il fucile e sparavo contro le persone. Non è che non ho mai sparato. Non ho mai sparato a una persona, ho sparato come resistente. Io come resistente mi sento anche responsabile di come abbiamo fatto il processo a Mussolini e l'abbiamo ammazzato a nome del popolo italiano. Chi è stata? È stata il popolo italiano che ha ammazzato Mussolini. Anche se a sparare magari è stato uno, no? Ma però è stata la resistenza, è stato il popolo italiano che a nome, dopo il processo, è stato ammazzato Mussolini. È stato ammazzato il fascismo, perché noi abbiamo consegnato in Italia l'Italia antifascista. La Costituzione, che proviene dalla resistenza, è una Costituzione antifascista. Pertanto noi abbiamo consegnato all'Italia l'antifascismo, abbiamo consegnato antifascista, abbiamo consegnato un'Italia democratica, un'Italia libera. Non è difficile capire quando ti manca la libertà. Io mi ricordo che ero bambino e c'era quattro uomini che parlavano in piazza, no, adesso non so, ma erano quattro persone che probabilmente parlavano di quante patate avevano raccolto quella sera in mezzo alle montagne, o quante legna avevano tagliato. Passato lì un fascista, dopo 10 minuti sono arrivati i carabinieri, hanno preso quei quattro lì, li hanno portati in caserma, sono venuti fuori neri di botte e non sapevano cosa rispondere. E loro volevano che tu gli dicessi quello che non pensavi neanche, no? Che tutti i fascisti pensavano che tu parlavi male di loro. E loro erano forti e tu eri debole.
Sai Giovanni, da queste tue prime risposte alle domande dei ragazzi escono, a mio avviso almeno, due aspetti. Uno, che il fascismo è stato, per chi lo ha subito,
piccole angherie quotidiane che poi si sono sommate, sono state quel regime autoritario liberticida che abbiamo conosciuto. E dall'altra mi ha colpito quel passaggio in cui hai detto: è stato il popolo italiano a processare, a uccidere Mussolini, abbiamo ucciso il fascismo. Un fascismo però dovrebbe essere morto per sempre, invece c'è un bisogno quotidiano di ribadire questa morte, ed è per quello che questa sera questo fil rouge che lega la tua testimonianza alle domande dei ragazzi serve anche per quello, per attualizzare un po' questo antifascismo. E per quello torno a Chiara adesso, visto che si alternano le domande.
Grazie. Rimanendo attinenti alla tua esperienza da partigiano, facci un riassunto generale, seppur semplicistico, della tua esperienza. Com'erano i tuoi compagni e le tue compagne della Brigata Osoppo? Com'era la zona in cui combattevi? Perché il nome Alfa? Insomma, te la butto lì. È sicuramente una domanda semplicistica e banalizzante della gigantesca esperienza che hai vissuto. Ma che aggettivo sceglieresti, per dirla in una parola, per descrivere la tua esperienza da partigiano?
Allora, diciamo che quando io sono andato in montagna nessuno mi ha mandato. Sono andato per una scelta mia. Sono andato perché ero stanco di subire angherie. E sono andato perché ho detto, il mio spirito, vado ad aiutare quelli lì che magari sono in guerra anche per la mia libertà. Io pensavo sempre alla libertà. Pensavo sempre a questi qua che lottavano per la loro patria libera. Ho cominciato ad aiutarli, ho cominciato ad andare a portargli i calzini di lana. Dovete pensare che la lotta partigiana è cominciata il 9 settembre, è ricominciata prima. Ricordate che è cominciata prima, dove c'erano i campi di concentramento in Italia. C'era la resistenza, andavano a portargli da mangiare, i civili andavano a portare da mangiare ai prigionieri. Mussolini aveva vietato di dar da mangiare ai prigionieri politici. C'è un paese che si chiama Gonars in Friuli, che è distante dalla Jugoslavia, 50 chilometri facciamo, forse neanche. E fermavano la gente che andavano a portare a mangiare ai parenti nel campo di concentramento, non li facevano andare a portare da mangiare. Comandante di quel campo di concentramento lì era un generale degli alpini, che chi l'ha conosciuto dopo vuol dire dopo prima dell'8 settembre, quel generale lì, dalle angherie che aveva fatto nel campo di concentramento di Gonars, ha voluto morire coi suoi alpini in Grecia. È stato fucilato assieme ai suoi alpini in Grecia, perché sapeva che aveva fatto delle brutte cose. Io che ci sto dietro queste cose qua, 3 anni fa volevano intitolargli una via a Gonars, a questo generale. E la gente non sapeva, perché è morto con i suoi alpini, però nel campo di concentramento lui faceva quello che diceva Mussolini, faceva morire la gente di fame. È tutto un insieme di queste cose qua. Hai capito? Io non sono andato a fare il partigiano, ma il comandante partigiano, quello lì che mi ha dato la pistolina, mi ha detto: sì Giovanni, è tanto tempo che vai, che vieni qua, ti conosciamo tutti, abbiamo fiducia in te, invece di fare solo così la staffetta fra la famiglia e tenere i collegamenti, che gli andavo a dire se era nato un bambino, se gli era morta la mamma, o gli andavo a portare la polenta. E ho cominciato a fare la staffetta importante, insomma, perché la staffetta di collegamento è una cosa importante, puoi mettere a rischio una vallata intera di partigiani se ti scappa una parola ai fascisti, devi andare, no? E allora io ho accettato. E tu mi dici: perché Alfa? Perché 2 o 3 giorni prima era morto un alpino partigiano, su in una battaglia. E quel comandante lì mi ha detto: prendi il nome di Alfa, che è il nome di quello che è morto l'altro giorno sul ponte di Caneva. E io ho detto: va bene. E da quel giorno ero solo Alfa. Mia mamma andava a cercarmi perché avevo 16 anni, 17, non ancora. Andava in montagna e diceva: avete visto Giovanni? E no. E poi quando ho capito che mi chiamavo Alfa, allora sì, sì, guarda che sta bene, guarda che gli dice. Però se chiedeva Giovanni, non... mia mamma, cioè, loro non mi conoscevano come Giovanni, mi conoscevano come Alfa. Era un nome che serviva a te come nasconderti. Ma se io continuavo, se avessi continuato a dire io sono Marzona Giovanni, la prima volta che mi beccavano, andavano, prima cosa andavano a casa mia, bruciavano casa e ammazzavano i genitori. Non è che che andavi molto lontano. Sono cose che non si crede, ma sono successe, ragazzi.
Se ne hai, insomma, potresti raccontarci un aneddoto che invece in qualche modo ha un po', diciamo, sdrammatizzato la situazione, nel senso che magari ha fatto invece per un momento, ecco, non dico dimenticare, però ecco, lasciare un po' a parte tutto il contesto e tutto quello che c'era intorno con i compagni e chi ti stava intorno.
Come ho tentato di dirlo, però dopo non sono riuscito. Quando c'è stata questa grande retata in Carnia, che sono venuti i tedeschi con i carri armati, hanno bruciato il paese, hanno arrestato, insomma, hanno fatto che peggio di così non si poteva fare. Dietro di loro, come truppa di occupazione, avevano portato i cosacchi. I cosacchi, non so se avete sentito parlare, non hanno regione, è un'armata, l'armata cosacca. È un'armata di gente che va solo in guerra. Si riunisce, diventa armata, quando i cosacchi, è come dire, non puoi neanche dire come i friulani, come i carnici, perché noi abbiamo un paese. I cosacchi no, i cosacchi hanno un'armata, che era l'armata dello zar. Allora, quando i tedeschi hanno guadagnato in Russia, questi qua si univano, questi cosacchi che erano in Russia, si univano ai tedeschi. Però, finita l'avanzata, quando cominciato a tornare indietro, i tedeschi non sapevano cosa farsene di questi qua. Un'armata, l'armata cosacca, erano 40.000. Fate conto che sono venuti a finire in Carnia, 40.000, con donne, bambini e coi camelli sono arrivati, che non avevamo neanche mai visto i camelli noi in Carnia. E questi qua, i tedeschi gli avevano promesso che vinta la guerra sarebbe diventata la loro patria e l'hanno subito battezzata. Era diventati la Cosacking Land in Italia, cioè un land, sapete cos'è un land? Come se fosse una regione tedesca in Italia. E avevano cambiato il nome a tutti i paesi. Addirittura in alcuni paesi avevano fatto sfollare la gente, cacciati via tutti, perché lì ci doveva stare il comando. Ma questi qua dovete pensare che sono arrivati con 40.000, con i cavalli, con le mucche, con le pecore, con tutte queste cose qua. Perché questa era l'armata dello zar. Non erano organizzati per niente. Erano solo persone abituate a fare la guerra. Erano persone abituate a fare la guerra anche nel periodo prima degli zar, quando c'era Caterina II, Questi qui si univano solo per fare la guerra. Addirittura, pensate che gente cattiva che era. Pur di andare a fare la guerra, ammazzavano il bambino nella pancia della mamma. Perché se sapevano che la mamma era incinta, non poteva andare a fare la guerra, perché andava a fare la guerra tutta la famiglia insieme, non andavano solo gli uomini. Gli mettevano un pezzo di legno sulla pancia e picchiavano fin quando moriva il bambino nella pancia. Questi erano i cosacchi e lo sono ancora oggi. Di questi cosacchi, in un accordo che avevano fatto tra Stalin, Hitler e gli inglesi, no, fra Stalin e gli inglesi, che comunque chi li prendeva li avrebbe dovuti consegnare alla Russia. Questi cosacchi, nella ritirata che hanno fatto poi dalla Carnia, hanno bruciato su tutti i paesi che lasciavano e ammazzavano, non gli interessava chi erano. Hanno lasciato detto che erano delle brave persone. Sapete che oggi sono diventate più brave persone quelli lì dei partigiani in montagna. E quelli hanno ammazzato. E noi siamo così meschini che abbiamo messo una targa dove c'era il comandante di questa armata, che si chiamava Grasnov. E 500 metri più in là è morto un partigiano bruciato vivo e non c'è neanche una targhetta. C'è la targa dove questo è passato e ha vissuto, e dove è morto il partigiano bruciato vivo non c'è neanche una targhetta.
Vedi, Giovanni, questa è la cancellazione della memoria, la revisione che spesso abbiamo vissuto in questi anni. Anche qui mi ricollego ancora allo spirito di questa nostra serata, quella della trasmissione della memoria, un passaggio di testimone tra chi quel periodo l'ha vissuto e noi come Radio Popolare, ma noi come persone che siamo qui anche ad ascoltare, abbiamo portato avanti in questi anni, e appunto un passaggio di testimone verso i ragazzi che ti stanno facendo le domande proprio per un trasferimento verso il futuro e anche un'attualizzazione. Ripassiamo a Chiara per le domande.
Andando oltre, appunto, cronologicamente dopo la tua esperienza da partigiano, com'è stato il ritorno a casa? Questo è un ambito che, cioè, insomma, è una questione che spesso viene ignorata, molto perché, principalmente perché per noi i partigiani sono un po' un mito, per noi i partigiani sono una leggenda, è una realtà con la quale ci possiamo confrontare soltanto attraverso la memoria e non ci siamo potuti confrontare tramite un'esperienza diretta e una presa visione, appunto, di questa lotta. Quindi, appunto, che normalità, e faccio delle virgolette doverose, sei riuscito a ricostruire? Quanto hai sentito il peso della vita che avevi appena condotto una volta tornato a casa?
I partigiani non hanno mai preso sotto gamba quello che hanno fatto, però è stato più facile probabilmente per il popolo italiano dimenticare che ricordare. È stato più facile dimenticare quello che è stata la resistenza con i suoi morti, è stato più facile che ricordare tutti i giorni quando passi anche a Milano in una via che vedi una targhetta. Adesso tu hai il coraggio di guardare, ma una volta abbassavano la testa. Cioè, il partigiano è morto per un qualche cosa. È morto non solo per sé, ma è morto per un'Italia migliore, che non è quella di adesso. Chi pensava di avere un governo del genere, per esempio? E io non voglio parlare di questa cosa qua. Ma chi avrebbe pensato una cosa del genere? Eppure oggi io ogni tanto ci penso sopra e dico che quando io ero giovane non l'avrei lasciato passare, sarei risorto. Mi ricordo, scusate, lo dico, ma io lavoravo alla RAI e quando mi hanno insegnato i compagni comunisti, che io non sono stato mai comunista, mi dicevano, Giovanni, non deve esserci nessuno sopra di te. Allora mettevo i cartelli in giro per i corridoi e succede così. E io li mettevo su e dopo 10 minuti passava il furiere e li staccava. E mi ricordo che una volta un compagno mi ha detto, tu invece di firmare Giovanni, quei manifesti lì, firma come comitato antifascista. E prima di metterli su vai negli uffici a raccogliere le firme. Aveva ragione. Nessuno ti diceva di essere fascista, sapete? Io andavo dal direttore e gli dicevo, dobbiamo fare un comunicato del genere, comitato antifascista. Sì, sì, e firmava. Poi magari dietro le spalle tentava di licenziarti, ma non volevi essere antifascista. Allora io dico che se quelli che hanno fatto il partigiano assieme a me, più vecchi, più istruiti, più tutto, più partigiani anche, no? Ci fossero ancora, probabilmente queste cose non succederebbero. Io sono convinto che saremmo 6 in piazza. Cioè, la differenza di vedere le cose sono queste, insomma, no? Cioè, tu quando hai sofferto la fame, sei stato in punto di morte, sei stato qui, sei stato là per conquistare la libertà tua e per gli altri, ma non ti deve interessare nient'altro, devi continuare a fare... Ecco, io continuo a fare il partigiano anche se sono vecchio. Magari un giorno litigo con lui, un altro giorno posso litigare con lui, ma alla fine dobbiamo parlarne. Io non voglio, farò di tutto quel che mi è possibile perché loro due non prendono il fucile e vanno in montagna a riprendere, a conquistare la libertà.
In chiusura, hai, diciamo, un messaggio, qualcosa di particolare che... insomma, che vuoi lasciare, che vuoi dire a dei giovani antifascisti come noi, perché appunto, vista anche la situazione, come giustamente hai ricordato, forse ce n'è sempre bisogno, ma adesso magari un po' di più.
Guarda, io vado nelle scuole e vado così come sono adesso. Non mi sono mai permesso di usare la parola partigiano.
Giovanni, scusami. Provatene, tieni il microfono più vicino per i nostri ascoltatori da casa,
sì.
Grazie.
Non mi sono mai, diciamo, avvalso del personaggio partigiano. Io nelle scuole vado a raccontargli e a dirgli come si devono comportare. Per esempio, ai ragazzi, voi altri sapete già molte cose, ma dei ragazzi della quarta, della quinta, che alla maestra non hanno avuto la possibilità e hanno paura ancora oggi. Ecco, andare a raccontare ai ragazzi che loro devono difendere la loro libertà tutti i giorni e non devono aver paura del bullismo, per esempio. Perché ricordate che tutti il bullismo vuol dire fascismo, vuol dire prepotenza. E voi altri dovete difendere queste cose qua. Il bullismo nelle scuole non ci deve essere. Dovete isolarlo, il bullismo. Dovete far capire, guarda che quello lì è un bullo. Quello lì vuol farsi fare quello che vuole lui. No, tu nella vita devi fare quello che vuoi tu, non quello che vogliono gli altri. Ecco, io ti insegno questo. Tu devi difendere
Grazie.
Le tue idee.
Grazie.
Ma no col fucile però, con le parole. Io non ho studiato, però tu che hai studiato devi avere questi principi.
Giovanni, grazie di cuore. E grazie anche a Chiara e Dario per questa intervista. Vorrei chiamare sul palco una parte del coro Resistente, in cui per anni ha cantato anche Giovanni Marzona, è vero o no?
Eh sì, una volta cantavo.
Una volta cantavi, anche stasera. Anche stasera.
Una cantatina insieme, Giovanni, stasera la devi fare.
Forza, forza.
Comunque vi ringrazio di aver avuto pazienza di ascoltarmi. Io vivo solo per questo, per portare le testimonianze e far capire a tutti che la guerra è guerra.
Iniziative, porta un fiore al partigiano, ci avrete visto in tanti, per cui lui è sempre intervenuto. Purtroppo quest'anno ha deciso di lasciarci, vabbè, per ovvie ragioni, mi sembra. È andato per ovvie ragioni, nel senso che non ce la fai più a cantare. Per cui vabbè, fino all'anno scorso ha cantato, insomma, quindi è sempre stato molto presente. Adesso stasera ci provi?
Va bene.
Allora, non abbiamo sì, il nostro maestro, per cui speriamo.
Siamo una piccola delegazione, quindi chiediamo il vostro aiuto e di cantare con noi. Sicuramente conoscete la canzone. Vai.
Quando si tratta di attaccare, noi garibaldini siamo i primi, tutti si affacciano a guardare, tutti si affacciano al balcone contro i tedeschi repubblichini. Combatteremo, siamo partigiani, ai nostri morti l'abbiamo giurato, dobbiamo vincere o morire. Valsesia, Valsesia, che ci importa se si muore? Questo è il grido del valore, partigiano vincerà. Vesti la giubba partigiano, prendi il fucile da battaglia, per la libertà d'Italia dobbiamo vincere o morire. Valsesia, Valsesia, che ci importa se si muore? Questo è il grido del valore, partigiano vincerà. Valsesia, Valsesia, che ci importa se si muore? Questo è il grido del valore, partigiano vincerà. Valsesia, Valsesia, che ci importa se si muore? Questo è il grido del valore, partigiano vincerà.
Insomma, c'è ancora bisogno di resistenza e quindi adesso cantiamo tutti insieme. Bella,
finale
ciao.
Tutti insieme.
Un bel finale.
Dai. Parti tu, Giovanni.
Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
stamattina mi sono svegliato,
e ho trovato l'invaso. O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno gli diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Grazie. Grazie al coro resistente. Grazie Giovanni Marzona per questo privilegio. Grazie di cuore. Vi ricordiamo anche, già che ci siamo, l'abbonamento, la tessera Radio Popolare al banchetto là in fondo con Guido Fogacci. Grazie a tutti voi.
Grazie per la serata.
La diretta prosegue in FM tra pochissimo.
Dalle belle città da te al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di menti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della vita.
6 per 1. Aldo dice 20.
Mamma mia, ragazzi. Ale, sei troppo emozionato.
Beh,
riprenditi.
Bella serata, e guardavo perché eravamo in auditorio, lo diciamo, l'hanno sentito ascoltatori ed ascoltatrici, siamo corsi su questa bellissima canzone, grandissima versione degli Usma Mo, dei Ribelli della Montagna. Ho aperto le mail e gli sms e vedo già che, come noi, anche ascoltatori ed ascoltatrici, insomma, si sono emozionati. Ema dice: mi spezza il cuore, mi riempie il cuore di orgoglio allo stesso tempo ascoltare questa testimonianza, chiaramente quella di Giovanni Marzona. E ho visto che anche sui social ringraziamo Guido Fogacci, che anche lui è stato l'animatore di questa serata, ma in particolare i ragazzi del collettivo del Manzoni e Giovanni Marzona, che fino ad ora ci ha raccontato la sua esperienza da partigiano.
Eh sì, un racconto davvero notevole, di cui, insomma, ci portiamo dentro così, insomma. Il privilegio, no? Come dicevo prima, siamo veramente grati che Giovanni sia stato qui questa sera. Comunque a 95 anni è stato con noi tre quarti d'ora per raccontare, è davvero un grande regalo. Noi qui in Studio 2, ancora per una mezz'oretta circa, siamo anche con uno dei partecipanti alla serata nelle file del pubblico, che è Ivano Taietti, della sezione Ampi Barona di Milano. Ciao Ivano.
Ciao.
Benvenuto, benvenuto. Beh, insomma, che dire, tu Giovanni l'hai sentito altre volte, ovviamente non è la prima volta, però è sempre emozionante, no?
Sì, è davvero emozionante, non è facile raccontare delle cose come le racconta lui, e non è facile per noi ascoltarlo, immaginate per lui raccontare queste cose. Davvero toccante. La capacità di Giovanni è stata quella, come tu hai detto Lorenza, lo conosco da anni, è quella davvero di non mollare un centimetro mai, di continuare questa strada soprattutto con i giovani. Questa capacità di avere, di interloquire con i giovani, è davvero un qualcosa in più che lui ci sta regalando.
Sì, mi ha colpito quando ha detto: io mi batterò fino all'ultimo perché loro non debbano mai prendere le armi, no? Per difendere la libertà. Partigiano sempre. Giovanni si è sempre speso moltissimo con le scuole, insomma, considerata la sua veneranda età, è veramente qualcosa di importante. Lui, si è capito, insomma, non aveva tanta voglia di dover commentare, no, questo governo che ci ritroviamo oggi, però per primo ne ha fatto menzione, evidentemente, no? Uno che ha rischiato la vita per così combattere il fascismo, e che si ritrova una classe dirigente al governo che in parte si riallaccia direttamente, no? Perché sappiamo, insomma, tutti quelli che all'interno di questo governo vengono dalla matrice del Movimento Sociale Italiano, sono poi alla fine il partito che si è fatto erede della Repubblica Sociale. Quindi c'è un po' anche il tema oggi, fatte le debite proporzioni, no? Perché, per carità, non vorremmo mai bestemmiare paragonando l'oggi a quella che è stato il ventennio della dittatura mussoliniana, perché sennò Giovanni ci tirerebbe le orecchie, lui che l'ha vissuta, evidentemente. Però il tema c'è, evidentemente c'è tutto. Noi, in questi minuti che ci separano dal giornale radio, quasi mezz'ora dal giornale radio delle 22:30, vorremmo anche chiamare in causa gli ascoltatori e le ascoltatrici, se hanno voglia, e per parlare un po' di quello che può essere oggi, no, l'antifascismo quotidiano. Per esempio, mi interesserebbe sentire se ci sono all'ascolto degli insegnanti o delle insegnanti a cui oggi è stata recapitata quell'incredibile lettera del ministro dell'istruzione del merito Valditara, che voleva appunto che venisse letto a tutti gli studenti e le studentesse questo suo scritto in ricordo del 9 novembre dell'89, quando è caduto il muro di Berlino, con tutta una tiritera contro il comunismo. Il colmo di tutto questo è che in Italia dal 2005, quando c'era il primo governo Berlusconi, oggi c'è il giorno della libertà. perché oggi è il giorno in cui si ricorda la caduta del muro di Berlino, quindi Sava Sandir, la libertà è la libertà dal comunismo, secondo loro. Ma nel mondo il 9 novembre è la giornata mondiale contro la dittatura e l'antisemitismo. Cioè è veramente il mondo alla rovescia.
Infatti è una cosa incredibile. Devo dire che oggi alcuni ascoltatori ed ascoltatrici hanno scritto alla mail di Metro Regione perché scandalizzati, proprio come dicevi tu, e dicevano: ma alla scuola di mio figlio, di mia figlia è arrivata questa comunicazione, ma è incredibile, è impossibile. Quindi sentire effettivamente insegnanti, che impressione hanno avuto, come hanno reagito, come hanno spiegato poi ai loro studenti e alle loro studentesse la questione, allo 0233 001 001.
Allora, vediamo, c'è già una telefonata in diretta, sentiamo chi è, pronto?
Sì, ciao, sono Fabrizio.
Ciao Fabrizio.
No, io a proposito dell'intervento che ho sentito poco fa, mi riallaccio un po' alla memoria storica della mia famiglia. Io sono, pur abitando in provincia di Milano, sono originario dell'Alto Pennino Modenese, in particolare di Montefiorino, che è la prima Repubblica Partigiana d'Italia. Siamo nel 44, tra luglio e il 3 agosto, il 18 giugno e il 3 agosto del 44.
Okay.
Mio padre partecipò vivamente alla resistenza in una formazione locale, mio zio fu vice comandante di battaglione, reclutato a forza praticamente dai fascisti, chiuso nel campo di concentramento di Fossoli, e uno dei pochi che riuscì a scappare. E mio zio mi raccontava, sono un po' di anni che è morto come mio padre, quello che aveva vissuto all'interno del campo di concentramento di Fossoli, gli ebrei stipati nei vagoni merci col filo piombato. E voglio ricordare che da Fossoli è passato Nedo Fiano, è passato Primo Levi, sono passate tante persone che poi sono finite ad Auschwitz. Lui è uno dei pochi che è riuscito a scappare, ha combattuto fino alla liberazione, ha combattuto con un battaglione, si chiamava Battaglione Leata, ed era composto da praticamente ex disertori tedeschi, austriaci, prigionieri di guerra russi e partigiani locali. Volevo solo ricordare che io ho assorbito questo perché il 18 marzo del 44, forse non lo sapete o non lo sanno tutti, ci fu la prima grande strage in Italia dopo Cefalonia, la strage di Monchio, dove la divisione Hermann Göring, una divisione di paracadutisti corazzati, uccise 139 civili nel paese di Monchio, ed è stata la prima strage su larga scala che i tedeschi praticamente perpetrarono in Italia, dopo ovviamente l'eccidio di Cefalonia, ma in questo caso contro non militari ma civili inermi. E da lì iniziò la stagione del ferro e fuoco, perché in realtà
degli eccidi, certo, lungo la linea gotica. E ti ringrazio. Sì.
Questo volevo dirlo e dare questa testimonianza. È un ricordo che io ho nel cuore e che tutti i giorni io penso a quello che hanno vissuto mio zio, i miei genitori, mia madre che aveva la stessa in casa, un giorno sì e un giorno no.
Grazie mille, Fabrizio, mi pare.
Prego.
Ciao, grazie,
buona serata.
Ci sono anche i messaggi da leggere, Alessandro.
Sì, Patrizia, ad esempio, al 3316214013 dice che l'abbiamo fatta veramente emozionare, lacrime di gioia e di emozione pura. E ancora ho visto su Telegram Cele che dice: ha ripensato a suo papà, stessa classe, a suo papà, stessa classe di Giovanni, 1928, e carnico come lui, emozione, chiude dicendo partigiano sempre.
Ecco, chiamateci, vanno bene benissimo le storie di famiglia come quella che ha raccontato l'ascoltatore di prima, ma vanno bene anche le testimonianze dell'antifascismo di oggi, appunto voi insegnanti alle prese con questa lettera che è arrivata oggi da questo ministro dell'istruzione e del merito. Ivano Taietti, Ampi... È difficile il ruolo dell'Ampi oggi, perché molti la vorrebbero custode della memoria, è presente solo alle cerimonie, è presente negli anniversari, e però Ampi è anche nel dibattito quotidiano, è anche nella vita quotidiana di tutti noi. Non per niente Ampi è un'associazione che attira molti giovani, e ovviamente non è solo per via della memoria, no? Evidentemente non è solo per via della storia.
Sì, faccio già una citazione. A un congresso di tanti anni fa a Torino, ero in una commissione politica e qualcuno, non farò mai i nomi naturalmente, si alzò e disse: vabbè, piano piano l'AMPI deve pensare a trasformarsi in una fondazione. C'era un partigiano che si è alzato in piedi e ha detto: guarda, se AMPI deve diventare una fondazione, la prima cosa che farò è quella di prenderti a calci nel sedere. Sembra strano, e adesso farò il nome del partigiano, che si chiamava Carlo Smuraglia, e ha detto questa cosa, e ha detto questa cosa perché, come avete sentito stasera da Giovanni, dal partigiano Alfa, è questa cosa, nel senso che dobbiamo pensare, e l'ha detto Giovanni, che loro hanno sempre sognato e hanno anche capito che non si è mai realizzato un mondo migliore. E nel mondo migliore ci volevano mettere tutto, no? I sogni della loro gioventù, ma anche la vita di quei fortunati che non sono morti in quel periodo, di una vita politica che era sempre in qualche modo migliorabile. Ci hanno lasciato un testamento laico che è la Costituzione italiana, e su quella davvero noi siamo continuamente impegnati a ragionare, a difendere, anche a litigare, a discutere, ed penso che sia la nostra Bibbia, no? Questa è la Bibbia nel senso laico del termine, appunto, quella della Costituzione. Perciò questa idea di continuare a confrontarci, soprattutto con le nuove generazioni, che come vedete Giovanni non aveva paura, è un po' il nostro scopo, la cultura, la voglia di fare. Io sono ammirato dai pochi partigiani che sono rimasti, perché davvero in modo semplice e onesto, senza autoreferenzialità, cosa che spesso e volentieri chi mi conosce lo sa, io combatto, nel senso di ragionare per il noi. L'io non mi è mai piaciuto e i partigiani me l'hanno insegnato. Io ho sempre pensato come sarebbe stata anche la mia di famiglia, no? Perché il mio nonno l'hanno ucciso nel 29 a bastonate, un mio zio di 19 anni l'hanno ammazzato qui nell'Odigiano, aveva 19 anni. Come sarebbe stato lo sviluppo, poi il futuro della mia famiglia? E quando ero sbarbato, giovane, volevo andare a Morosa invece di stare in casa, ascoltare mio papà, gli zii che parlavano del mio sparacchè lì, mio massacchè là, facciamo questo, facciamo quello. E poi invece mi sono reso conto di questa grandissima fortuna di avere ascoltato, visto, come avete visto voi stasera e come i radiospettatori, quelli che gli ascoltatori hanno ascoltato Giovanni. E questa è davvero una fortuna, questa idea che loro ci stanno lasciando, perché sono un po' come i panda, i pochi che rimangono cerchiamo di tutelarli, ma la ruota gira, ci stanno lasciando queste testimonianze, ma che sono aperte, non hanno uno scopo di dire: guarda come sono stato bravo, guarda cosa ho fatto io per te. L'ha dimostrato, e stasera ancora una volta voi tutti l'avete ascoltato, che cosa vuol dire essere partigiano al giorno d'oggi.
L'altro aspetto che a me ha colpito, Lorenzo, lo dicevo anche prima durante la chiacchierata con Giovanni, è stato quello che lo ha spinto poi a decidere di fare il partigiano, e diceva: beh, erano le piccole angherie. Questa cosa, mischio quello che ha detto Giovanni con un ricordo familiare personale, è quello che mi hanno sempre raccontato anche i miei nonni. In un paese piccolo della provincia, forse non si capiva nelle cascine cosa fosse effettivamente quel regime che si stava costruendo, ma il primo germe dell'antifascismo nasceva proprio di fronte alle piccolissime angherie quotidiane. E Giovanni, alla fine, quando ha dato il consiglio ai ragazzi del collettivo del Manzoni di come proseguire, secondo me ha legato benissimo questa cosa dicendo: il bullismo, voi dovete lottare contro il bullismo perché è una nuova forma di fascismo. E quindi ha legato benissimo, a mio avviso, quell'aspetto prepolitico che poi c'è stato invece ben più ampio politico e che ha portato alla resistenza e alla liberazione.
0233 001 001, per chi vuole telefonare qui a Radio Popolare in questa campagna abbonamenti 2022. Naturalmente l'invito è anche quello di andare sul sito radiopopolare.it per fare l'abbonamento, perché Radio Popolare, lo sapete, vive per la gran parte del suo bilancio, del sostegno degli ascoltatori, e se non è l'abbonamento, la tessera, ovviamente con la cifra che volete voi per l'anno in corso, dura un anno, e però chiamateci, raccontateci le vostre storie, oppure appunto se c'è qualche insegnante fra di voi, raccontateci di come è andata questa faccenda oggi della lettera. Potete anche scriverci al 331 62 14 013 per i messaggi SMS e Telegram. comunque Ivano Taietti Ampi, quando dice la sua, poi spesso viene platealmente attaccata, no? Non parliamo delle questioni relative alla guerra tra Russia e Ucraina quando è scoppiata, perché è veramente una pagina terribile, ma ce n'è una anche fresca di oggi.
Sì, leggevo fra le righe della Donezzano, quello che ha fatto a Vicenza, che ha attaccato l'Ampi per
l'assessora.
Sì, l'assessore regionale della Friuli Venezia Giulia, se non sbaglio Veneto, vabbè, comunque. Ha attaccato l'Ampi per la proiezione in un cinema della città dell'Erasmus in Gaza, no? Solo perché si pensa di portare degli studenti a fare l'Erasmus con il popolo palestinese. C'è già un errore, questa cosa non si fa, no? Non si fa. Allora si arriva direttamente all'attualità. Non è facile pensare e queste prime cose che hanno fatto il nuovo governo, Giovanni l'ha detto, non l'ha detto, ma diciamo sono preoccupanti, no? Questa negazione della libertà. Io ho sentito oggi Alessandro Giglioli in questo sforzo, il vostro direttore, di 49
abbononi.
Sì, il gioco di parole con i 49 esatto. Milioni della Lega.
E nell'ultimo ha citato il perché bisogna fare l'abbonamento a Radio Popolare, ha citato fra tante cose l'ambiente, le parità, i diritti e l'antifascismo. Io invece sono del parere che l'antifascismo, proprio perché è anti, raggruppa tutte queste cose, no? Se c'è qualcuno che si pensa che come diceva Giovanni, è un fascista, e c'è il bullismo, c'è la prepotenza, ci sono le piccole cose che però vengono seminate tutti i giorni, no? A questo punto l'antifascismo le raggruppa tutti. Essere anti a questo sistema vuol dire ancora una volta ragionare, confrontarsi, litigare, e soprattutto quello che io continuo a dire all'Ampi, di dare spazio alle nuove generazioni, perché il futuro è lì. Io vedo i gruppi dirigenti milanesi, lombardi qua là, e sono tutti un po'... Io che ho 60 anni sono uno dei più giovani e perciò vuol dire che c'è un problema. E poi diciamo spazio ai giovani, bene, Giovanni ce l'ha insegnato, no? Stasera parlo con due ragazzi di un liceo di Manzoni. Non dobbiamo aver paura, ma non a stare davanti o dietro, ma stare fianco a fianco.
E a proposito della diretta che abbiamo fatto in auditorium insieme a Giovanni Marzona, stanno continuando ad arrivare dei messaggi. Ad esempio Stefania scrive: sarà un caso, ma chi ha combattuto per la nostra libertà conserva una lucidità, una purezza di visione meravigliosa. E boh, non so se sarà un caso o meno, però effettivamente questa lucidità Giovanni ce l'ha tutta. Gilberto dice: grazie Radio Popolare, grazie Alfa, emozionante. E Danilo dice: una stupenda serata, l'ho ascoltata con le lacrime agli occhi, ringrazia Radio Popolare. E se volete, sul sito radiopopolare.it, perché alla fine siamo in campagna abbonamenti.
Siamo pur sempre in campagna abbonamenti, gli ultimi giorni fino a sabato tra l'altro vi aspettiamo qui nella nostra sede, sarà una giornata di incontri, di festa, e insomma vi aspettiamo anche per pedalare per Radio Popolare, la sapete la faccenda, no? Di tenere acceso uno studio grazie alla dinamo umana, ecco. Ci ha raggiunto intanto in studio Chiara, che è uno dei due ragazzi che ha intervistato il partigiano Giovanni Marzona. Benvenuta.
Grazie, ciao.
Com'è andata questa intervista? Che impressione hai di Giovanni Marzona?
È andata molto bene, è stato molto appunto arricchente, ho imparato molte nuove cose, tra cui l'esistenza dei cosacchi, della favola dei cosacchi, e appunto è stato veramente come dicevi tu prima, un privilegio ascoltarlo, perché è un privilegio avere a che fare con persone che hanno vissuto un'esperienza del genere.
Decisamente, decisamente. Adesso stavamo parlando un po' dell'attualità del fascismo. Interessante, diceva Alessandro, questo parallelo fra i fascisti di allora, le angherie che subiva lui nel suo paese, e i bulli di oggi, no? Che sono, poi lui dice, è una forma di fascismo su cui non bisogna girare la testa dall'altra parte, no?
No, molto interessante, più che altro per la concezione che abbiamo noi oggi del fascismo, questa entità buia che arriva con una nuvola scura in cielo, e invece sono appunto questioni quotidiane nella vita di tutti i giorni, alle quali dobbiamo stare attenti, sempre, e rispondere sempre con antifascismo. Quindi questo è importante.
E infatti adesso con Ivano Taglietti si ragionava proprio su quello. Tu sei iscritta all'AMPI? Tu, Chiara?
No.
No, no, perché no. Si diceva che comunque l'AMPI attira i giovani, però riesce a farlo se declina l'antifascismo in una chiave, si può dire, di antifascismo militante, perché ha molte sfumature il termine antifascismo militante, ossia non di semplice conservazione della memoria o di celebrazione e commemorazione, più che giusta, più che dovuta e condivisa, però non ci si può fermare a mettere il fiorellino sulla lapide del partigiano, cioè va fatto quello, ma bisogna agire in altro modo anche. Forse anche questa possibilità, questa modalità aiuta i giovani ad avvicinarsi per capire effettivamente cosa significa essere antifascisti.
Assolutamente, la memoria fine a se stessa non è una memoria che appunto aiuta a raggiungere obiettivi come quelli che in realtà col governo odierno ci poniamo, che è un valore quotidiano e ripetuto di antifascismo. Per me ci sono appunto specifiche sezioni dell'AMPI, e non tanto per una questione celebrativa, però penso che l'AMPI Barona sia proprio una di queste, che appunto portano avanti un ideale attivo di antifascismo e non un po' morto, diciamo così, un po' fine a se stesso, ecco.
Ecco, a proposito di AMPI Barona, Ivano, no, di AMPI Barona, di AMPI in generale, e di attualità, no? Dell'antifascismo, tutti si aspettano, anche perché l'hanno dichiarato più volte in campagna elettorale, che questi al governo tentino di cambiare la Costituzione. Allora, non sarebbero i primi, ci ha già provato qualcun altro, per fortuna nessuno ha mai così tanti numeri in Parlamento da farlo senza dover passare per il referendum, e referendum sappiamo come sono andati in passato, quindi diciamo c'è una storia che ci fa pensare che gli italiani alla Costituzione così com'è le vogliono bene, diciamo, no? E semmai si tratterebbe di applicarla fino in fondo, no? Perché è così bella e anche così poco applicata certe volte, no?
Quindi... è anche giovane, secondo me, ancora tanto giovane. Faccio un pezzettino di un passo indietro per quanto riguarda il discorso giovani nell'AMPI. Io che sono molto attento, Lorenza mi conosce, queste adesioni all'AMPI stanno arrivando da parte dei giovani, siamo circa 35.000 della fascia d'età di 18 a 35 anni, stanno arrivando con le sezioni nuove, di nuova Costituzione, perciò stanno arrivando soprattutto dal centro e sud Italia, dove l'AMPI si sta costituendo con tantissime nuove sezioni, e questa idea che è un'idea di movimento, passatemi il termine, no? Di innovazione, arrivano soprattutto dalle sezioni nuove, e lì ci sono gli iscritti nuovi. Ahimè, il Nord, che ha questa fortuna di avere avuto l'AMPI dal 45 in poi, ad esempio avete citato la mia sezione, noi ci siamo abbiamo il cartello, e il 6 giugno c'era già la sezione mandamentale Barona Giambellino Lorenteggio, 6 giugno del 45 la sfilata, e questa cosa ha difficoltà a cambiare, perché i giovani pensano che l'AMPI sia davvero un po' quello che hai detto tu, quella che va a mettere il fiorellino alle lapidi solo il 25 aprile. E lo sforzo nostro è questo, non per nulla in questi giorni, lo dico in anteprima, faremo la festa nazionale di nuovo quest'anno, ce ne saranno tre, una ogni anno da qua al 2025, quest'anno sarà al nord, il prossimo anno sarà al sud e il 2025 sarà al centro. Perciò, perché penso che anche la voglia di stare assieme, ma non per continuare a piangerci, no? Dire che problemi qua là, ma anche per avere un aspetto ludico, di divertirsi, di ragionare con la risata, non so, ballare, le feste che voi fate, sapete, è una voglia in più che dà.
Certo, un grande senso di comunità.
E questa cosa l'AMPI deve cominciare a capirla. Io mi piace un casino, lo sapete, la mia deformazione del tempo libero, i convegni, le informazioni qua là, però anche solo, che ne so, ballare un valzer con la... Adesso avete capito la mia età, però beh, non sono un grande esperto della techno, però ballare un valzer, fare una risata, vuol dire che è lo scopo dell'ampia anche quello di stare assieme, usare il noi.
Non ti ci vedo ballare la techno a un rave, che poi si aprirebbe un'altra questione di scontro
non
con l'attuale governo.
Aia. Invece per la Costituzione sì, è la nostra, l'ho detto prima, è la nostra Bibbia. Io spesso e volentieri, quando ho dei dubbi, non avendo più papà partigiano, se ne sono andati, la mamma è qua là, e non avendo più le mie figure di riferimento, quando penso a loro mi vado a leggere un pezzetto, mi vado a leggere Calamandrei, insomma, capire di che cosa, da cosa è nato il nostro ragionamento. E questo è davvero ancora una volta l'attualità, la bellezza, la freschezza della Costituzione italiana.
Ecco, se posso dare un'esperienza personale proprio per il confronto con i miei coetanei, penso che l'ANPI sia un'istituzione che tuttora viene fortemente rispettata e stimata, al di là del tesseramento. Penso che il tesseramento sia una questione che in realtà per noi va anche in secondo piano, ma tutte le sezioni, tutto il lavoro e l'attività che svolge l'ANPI tuttora viene fortemente rispettata dalla mia generazione. È ovvio che le sezioni più, diciamo, tra virgolette, appunto militanti, le sezioni che non si limitano al dicevamo il fiorellino per piangersi addosso, sono anche appunto seguite e ancora più stimate. Però penso che penso di aver captato un rispetto e una stima generale nei confronti di proprio dell'ANPI come istituzione, come ormai pietra miliare dell'antifascismo in Italia, e sicuramente i momenti di socialità e aggregazione come le feste sono fatti proprio per noi.
Posso fare una piccola pubblicità? Si parla di ANPI, si parla di discorsi altri, qui è violenza di genere. Il 25 novembre l'ANPI di Bussero ha organizzato una serata che si chiama Voci di donne e rumore di guerra con Antonella Napoli, che è una giornalista, scrittrice, la direttrice di Focus on Africa, Giovanna Cardarelli del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane e Saperda, che è una studentessa afghana, e sarà la serata il 25 di novembre ANPI Bussero. Modero io, vabbè, scusate.
Insomma, ecco. Ma ti fai pubblicità.
Mi faccio un po' di pubblicità.
Va bene, siamo quasi in chiusura e ci sono messaggi di persone che erano in auditorium e poi adesso andando a casa ci stanno scrivendo che si sono emozionate. Ve ne leggo uno che in realtà non era in auditorium, ma ci scrive così, non è firmato, quindi non so come si chiami. Sono cresciuta a Milano, nello stesso palazzo del partigiano Marzona, ho frequentato nel cortile il figlio e non ho mai saputo e immaginato il suo passato e quello che ha vissuto. Grazie per avermi dato questa opportunità. Grande rispetto al partigiano Marzona. Grazie Ivano, grazie a Chiara e Dario per l'intervista a Marzona. Noi dobbiamo dare la linea al notiziario. Abbonatevi.
Si riparte domani mattina alle 6 con l'abbonaggio.
grazie a voi. Alessandro Braga.
Oh, grazie. Ora è sempre resistenza. Ami, entendu les cris sous du pays qu'on enchaîne. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. L'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La fin qui nous pousse la misère.